Il Covid, lo stesso che ha causato la disgrazia immane dell'uso massiccio della didattica a distanza, la famigerata DAD, quella per cui i ragazzi erano costretti a stare ore davanti al computer, a non poter socializzare, a vivere un disagio segnato dalla mancanza di quotidianità, relazioni, rapporti coi compagni, con gli insegnanti, una catastrofe psicologica di proporzioni gigantesche. Ai danni di adolescenti che già passavano ore e ore a consultare e a utilizzare chat e reti sociali per proprio conto. Solo che la DAD costituiva un disagio, mentre la chat era uno sfogo naturale di un bisogno comunicativo. Come è ovvio, la DAD, causa di un male, è stata velocemente accantonata e condannata al pubblico ludibrio, senza possibilità alcuna di riabilitazione o di far valere le proprie ragioni in un giudizio di appello. Eppure la sua utilità è innegabile. Si pensi agli alunni ricoverati negli ospedali, che possono essere facilmente raggiunti e sentirsi coinvolti nelle dinamiche di classe o alle lezioni individuali e collettive per i cittadini italiani detenuti a cui il diritto all'istruzione non può e non deve essere negato. Del resto sono le ultime dichiarazioni del ministro Valditara a porre una pietra tombale sul sepolcro della DAD. Non riesco a immaginare come un insegnante possa essere aggredito in una classe. Questo testimonia un problema sociale rilevante ed è in parte anche conseguenza di quello che è successo negli anni passati con il Covid, in quanto la didattica a distanza ha rotto le relazioni umane. La scuola è invece una grande comunità educante e il rapporto di personalizzazione è decisivo. Dunque, è stato il Covid ad accoltellare la vittima, non il suo aggressore, che è una conclusione un po' banalotta e carente di senso, almeno come quella di chi conclude che l'assassino è stato il maggiordomo nel vestibolo col candelabro, però ci vuole lo psicologo. Oltretutto, una figura simile potrebbe risultare utile nella prevenzione del bullismo e nella tanto desiderata educazione alla sfera dell'affettività e della sessualità, nel trattamento delle dipendenze da telefono cellulare, quando non da altro, e chissà cos'altro ancora. Insomma, il classico matto o jolly nelle carte da giocare. La delegittimazione del docente comincia proprio con questa figura che non affianca l'insegnante, lo sostituisce, o almeno si pretenderebbe che fosse nei fatti così. Perché i ragazzi sono delicati, la materia è delicata, le situazioni individuali sono delicate, quindi bisogna agire con delicatezza, quindi è bene che il professore non assista alla trattazione di certi argomenti delicati, per cui la prima cosa che si fa è pregarlo di non assistere, di non esserci, perché lui insegna una disciplina, quindi non può non solo parlare di sesso, di violenza, di prevaricazione e di atti persecutori al limite dello stalking, ma viene esautorato della propria funzione e dei propri doveri, il primo dei quali è quello di sorveglianza. Se un alunno durante un intervento di uno psicologo si dondola sulla sedia cade e si fa male, la responsabilità è comunque del docente in servizio, che in quel momento non c'era. Lo psicologo non ha nessuna colpa e non si prende certo in carico l'obbligo di vigilanza di una classe o di un gruppo, perché quell'obbligo non afferisce a lui. Semplice. Questo lo psicologo, se è un professionista serio e coscienzioso, ve ne sono molti e di bravissimi, lo sa bene. Spesso però le figure professionali vengono sostituite nell'immaginario collettivo da quelle di improvvisati profeti che hanno più a che fare con la filosofia, la teologia, la spiritualità, l'aspetto religioso, l'etica, la morale e perfino l'estetica, piuttosto che con le leggi e le dinamiche umane della scuola. Tutti consigliano, rettificano, impongono, guidano, indirizzano e nessuno o pochissimi ha mai messo piede in una classe per tentare l'insegnamento di un argomento di una disciplina, qualunque esso sia. Non si tratta di un problema di esperienza, si tratta delle capacità di porre in essere delle soluzioni concrete, attuabili, pratiche, non delle teorie. La soluzione solitamente preferita è: se un insegnante si comporta male con i vostri figli, denunciate. Ma non dicono dove e soprattutto a chi. Per i reati esiste la magistratura, per i non reati il libero arbitrio e la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione. Per tutto il resto, ossia per le insinuazioni, per le modalità striscianti, per il detto e il non detto, ci sono Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e compagnia cantante, senza dimenticare i gruppi WhatsApp, quelli delle classi con i professori, delle classi senza professori, dei genitori, dei rappresentanti, delle madri separate, dei padri divorziati, fino ad arrivare agli stessi dirigenti scolastici. Ed è lì che si verificano i disastri più immani. Se si guarda con attenzione a questo insieme magmatico di dichiarazioni nonsense, non sfuggirà a nessuno una domanda. E la famiglia? Non solo quella del giovane aggressore, ma anche quella della vittima, perché non si tiene mai di conto che anche un insegnante possa avere una sua rete di affetti, legami di parentela, amicizie, figli, un compagno, un amante, vero o virtuale, e perfino un cane da portare a passeggio la sera. Il docente è asessuato per definizione. Per questo non può avere una famiglia propria, perché viene visto perennemente in mezzo ai libri o agli elaborati scritti da correggere. Se esce di casa in estate è solo per andare agli scrutini e per andare dal cartolaio a comprare una penna rossa per poter sfogare le proprie frustrazioni sui voti da affibbiare agli studenti, i quali sono sempre e comunque vittime, mai artefici del proprio andamento scolastico e padroni della propria vita. Del resto, perché stupirsene? Se le cose vanno bene, il merito è degli studenti, mentre se le cose vanno male, la colpa è degli insegnanti. La famiglia dunque non c'è. L'insegnante aggredita da Abbiategrasso ha certamente rilasciato delle dichiarazioni alla stampa che, tuttavia, non hanno trovato grande eco presso l'opinione pubblica. Non so i motivi del gesto e non porto rancore, ma mi aspettavo scuse dalla famiglia.
Scuse
che non ci sono state. Del resto, di che cosa si lamenta questa docente? Se un alunno l'ha accoltellata, segno che avrà avuto le sue ragioni per farlo, il disagio, per esempio. Comunque è stata trasportata in ospedale e curata, dicono in molti, e ora sta trascorrendo un periodo di malattia o di convalescenza ed è assente dal servizio, un privilegio di pochi. Come i famosi 3 mesi di ferie l'anno e il lavoro ridotto da 36 a 18 ore alla settimana. Dell'alunno si sa solo che è stato arrestato e subito trasferito in un reparto di neuropsichiatria infantile dove ha ricevuto la prima assistenza medica, anche in seguito ad atti di autolesionismo. Dovrà affrontare un processo e una probabile condanna. Avrà la fedina penale macchiata per tutta la vita, a meno che non intervenga un poco possibile perdono giudiziale, e porterà i segni di questo atto di violenza per sempre. Naturalmente, per opportune ragioni di privacy, non si sa come si chiami. Della docente, invece, sono disponibili in rete le generalità e perfino traccia del suo passato di sindacalista, ovvero informazioni poco pertinenti e che non aiutano ad inquadrare il caso. I giornalisti li chiamano notizie.